Questo è Stadio Aperto, TNV Radio, e con grande piacere ritroviamo ai nostri microfoni Gigi De Canio. Ben ritrovato, mister.
Bentrovati, buonasera a voi.
Mister, io comincerei innanzitutto dagli europei, perché siamo ormai all'antivigilia dei quarti di finale e oltre ovviamente alla presenza degli azzurri, credo ci sia da registrare insomma anche quello che, se vogliamo, al netto dell'eliminazione di alcune nazionali eccellenti, si conferma essere un calcio in Europa, ma possiamo analizzarlo anche da un punto di vista globale, all'interno del quale ormai non esistono più, no, le grandi differenze che magari si poteva registrare fino a qualche anno fa. E quindi è sì sorprendente che la Svizzera abbia eliminato la Francia, che alla fine una tra Repubblica Ceca e Danimarca possa arrivare magari addirittura in finale, però va detto che poi alla fine, per chi guida, segue e conosce anche l'evoluzione del calcio, alla fine conviene, mister, sul fatto che sia una sorta di naturale conseguenza?
Sì, sì, un aspetto assolutamente logico. C'è stata un'evoluzione, c'è stata una crescita. Ricorderemo tutti, insomma, chi perché è direttamente coinvolto, chi per aver letto che negli anni 60-70 il calcio abbondava di grandissimi talenti. Poi la tattica ha preso il sopravvento, il calcio ha acquisito delle conoscenze sul piano della preparazione fisica e delle metodologie. Le distanze fra i grandi campioni e i giocatori un po' più normali si sono accorciate, e quindi questa situazione ha fatto sì che oggi il calcio sia molto più livellato rispetto al passato e che quindi certi risultati sono assolutamente anche figli di una certa logica.
Ecco, rimanendo sempre in ambito europeo, mister, entrando un po' nel dettaglio delle squadre, cominciando da quella italiana, venerdì c'è il Belgio, un Belgio che forse in alcuni singoli credo di poter dire è superiore all'Italia, però devo dire che anche nelle vittorie di questo europeo non ha mostrato una propensione offensiva degna di suoi interpreti. Cosa e come può l'Italia combattere questo ostacolo?
Ma intanto cominciamo col dire che quello a cui abbiamo assistito, cioè le eliminazioni di alcune potenze, la Francia eliminata da quella Svizzera a cui l'Italia ha dato 3 gol e molti hanno storto un po' il naso, così come si è storto il naso e si è discusso tantissimo sulle difficoltà nell'affrontare l'Austria, no? Ecco, cominciamo col dire che tutto ciò rivaluta il cammino e il comportamento della squadra italiana. E dopodiché è vero che il Belgio è primo nel ranking mondiale, è vero che è dotata di una rosa con tanti giocatori di qualità, però è vero che questo europeo fa pensare e ha fatto vedere finora che le squadre che hanno avuto più capacità di credere nel risultato attraverso la propria organizzazione tattica, attraverso le proprie qualità tecniche, e alla fine sono anche riuscite ad avere la meglio sui celebrati squadroni. Quindi tutte le partite, e quindi a maggior ragione Belgio-Italia, due squadre ricche di talento, e possono fare un risultato eclatante o inciampare sulla buccia di banana. L'Italia contro il Belgio è data per sfavorita, e quindi vediamo che cosa dirà il campo. Non sono poi così sicuro che questa condizione insomma poi si possa realizzare.
Mister, dall'altra parte del tabellone c'è una nazionale che in un certo senso si è trovata soprattutto negli ultimi anni e dopo tanti fallimenti quasi schiava del cosiddetto It's Coming Home, e cioè la nazionale inglese, che ora che in un certo senso si è liberata dello spauracchio più pericoloso, cioè la Germania sembra avere una sorta di autostrada, no, dinanzi a sé per arrivare in finale. Le voglio chiedere, mister, che Inghilterra sta vedendo e soprattutto se alla fine, al netto di come comunque andrà questa esperienza all'europeo, l'età media del gruppo di Southgate rappresenta, se vogliamo, insomma, l'ancora di salvataggio migliore per guardare anche al futuro della nazionale inglese, qualora appunto non dovesse tornare a casa, come dicono loro, questo Euro 2020.
Ma anche la nazionale inglese ha tanti calciatori giovani di buona qualità, ma questo è accaduto anche in passato. Poi nella storia, a parte i mondiali del 66, a livello di nazionale l'Inghilterra ha fatto poco in relazione alle potenzialità che ha sempre avuto. Ora questa nazionale è forse partita non con i favori del pronostico a fari spenti, ma è una nazionale che ha dei giocatori davanti, soprattutto che hanno una imprevedibilità e un talento incredibile, per cui il fatto anche di giocare in casa e il fatto di aver anche eliminato la Germania, una delle due, insieme alla Francia, considerate favorite, sicuramente avrà e accrescerà il livello di autostima di questa squadra. In ogni caso, io credo che sia una nazionale che nel futuro, se mantiene questa attenzione, questa voglia di vincere, questa attenzione ai dettagli, perché ricordatevi che verso la fine, nonostante l'1-0 per qualche sbarataggine, qualche pallone perso a centrocampo, stava prendendo l'1-1 a due minuti dalla fine, sì, in maniera assolutamente incredibile. Insomma, quindi nel momento in cui, ecco, si eliminano anche queste malesie, credo che la nazionale inglese sia in acquisti europei ma anche in prospettiva futura è una di quelle che sarà grandi cose.
Mister, uno dei grandi, se vogliamo, delusi e forse anche delle più grandi delusioni di questo europeo è stato indubbiamente Mbappé. Ora, in attesa di capire quello che sarà il suo futuro, si dovrebbe avere in un certo senso un po' di cautela nel giudicare negativamente un ragazzo dalle doti sì strabilianti, ma che comunque ha pur sempre 23 anni?
Sì, bisogna usare molta cautela. Per restare il fatto che poi non bisogna esagerare, perché il limite tra il fuoriclasse e il campione è lo stesso limite che intercorre fra il campione e un ottimo calciatore. È solo poi la crescita negli anni, la maturità psicofisica che poi fa crescere un giocatore fino al punto da farlo rendere da renderlo un giocatore determinante. A parte quei fuoriclassi in assoluto che la storia del calcio, insomma, ci ha consegnato, poi tanti grandi giocatori hanno avuto comunque le loro difficoltà prima di affermarsi come tale, come campione, insomma.
Ecco, Francesco, se mi permetti facciamo, certo, il giro delle grandi nazionali europee. Guardando il ranking ci manca, di quelle rimaste in corsa, solo la Spagna. Una Spagna che io personalmente non riesco ancora a giudicare, perché ha mostrato talmente tante versioni di se stessa in questo europeo che ancora non ho capito quale sia quella più vicina alla media. Proviamo a chiederlo al mister De Canio.
Anche la nazionale spagnola è una nazionale che si è rivoluzionata, quindi cerca di giocare con le sue caratteristiche e qualità, ma questa nazionale manca i campioni che erano rappresentati da Iniesta, Xavi, attaccanti di un certo valore assoluto. Quindi è una nazionale comunque ricca di imprevedibilità, ricca comunque di talento, una nazionale che deve ancora trovare una sua dimensione, una sua consapevolezza, una nazionale che deve assolutamente maturare, la condizione di poter arrivare a dei risultati. Per il momento è una squadra che fa vedere delle belle cose, poi delle grandi ingenuità, come il 3-1 e poi il 3-3, ma che ha comunque nel talento dei suoi giocatori la capacità di essere imprevedibile e di arrivare al risultato. Ma tutte quelle nazionali, come la stessa Inghilterra, quando sono così giovani nella gran parte della media dei calciatori, insomma, pur essendo forti, hanno delle battute a vuoto, insomma, anche non c'è da meravigliarsi.
Mister, torno un attimo sull'Italia, sì. Visto che insomma è molto facile in un certo senso analizzare e valutare la crescita di Federico Chiesa paragonandola anche a quella di Enrico, che lei mister insomma ha conosciuto e ha allenato, sì. Tra l'altro in un certo senso allungandogli anche la qualità, no, della parte finale della sua carriera nell'avventura, sì, a Siena. È un giocatore che sta dimostrando, soprattutto in questa stagione, di non temere la pressione, di essere in grado di dare risposte straordinarie, che sia partita in corso o che sia dall'inizio. Dal suo punto di vista le chiedo però quali sono e dove sono soprattutto, diciamo così, ristretti i margini di miglioramento che vede nella crescita del calciatore della Juve.
Beh, intanto, a differenza del padre, io faccio un passo indietro. Sono sicuro che Federico, con i consigli del sia intanto un ragazzo molto sereno, che non vive con timore, con difficoltà, il rapporto con il ricordo del padre. Anche perché sono due giocatori diversi. Federico, se vogliamo, è anche più completo, perché è un centrocampista, è un attaccante, è un esterno, è un giocatore più duttile. Enrico era un fenomenale, straordinario uomo gol, dotato di una tecnica straordinaria. Ora, detto che Federico deve migliorare nella capacità di variare quel suo enorme talento anche attraverso la gestione della palla, capire quando accelerare, quando fermarsi, quando giocare con i compagni, giocare un po' più e favorire un po' più quel suo dribbling seguito in velocità, che lo può portare a creare sempre superiorità numerica. Credo che il ragazzo comunque gradatamente, con i consigli del suo allenatore e con la capacità di osservazione dei suoi compagni, un talento destinato a crescere in maniera esponenziale. Sono ancora grandi margini di miglioramento di Federico, e potrà diventare un uomo simbolo sia della sua squadra di club che della nazionale, senza che nessuno però gli metta fretta e senza che lui stesso cerchi di bruciare le tappe. Questo è il primo vero grande problema che potrebbe avere.
Mi allontano un attimo dalla nazionale per parlare un po' di calciomercato, anche se molto genericamente, più che altro di calciatori, perché voi non vi siete incrociati per una questione di pochi mesi, se non ricordo male. Però lei, Rodrigo De Paul, insomma, immagino lo abbia visto all'opera, poi sì. L'Udinese è una piazza, è una squadra, pardon, che conosce bene, quindi le chiedo che ne pensa intanto di questo trasferimento che ormai è addirittura d'arrivo verso l'Atletico Madrid, se a quelle cifre qualche italiana a suo avviso ha sbagliato a non puntarci.
Io credo che qualcuno delle grandi del nostro campionato avrebbe potuto fare un sacrificio. Il giocatore li merita tutti, perché è cresciuto sul piano. Questo è il discorso che facevo prima per Federico Chiesa. E prima era un solista e giocava trequartista, pensava soltanto a fare gol, dribbling in eccesso, e quindi delle potenzialità mai espresse in maniera compiuta. Poi gradatamente crescendo, dimostrando grande intelligenza innanzitutto come uomo, e poi messa al servizio del calciatore, è diventato un giocatore a tutto campo della sua squadra, un punto di riferimento, è un giocatore che è diventato uomo squadra, e questa condizione gli ha permesso di aumentare in maniera assolutamente notevole così il suo bagaglio, la sua espressione di gioco. Ha raggiunto una maturità, un giocatore che fa gol, che vi fa fare, che sa difendere, perché ha una buona fisicità, una buona resistenza organica, una mezzala ormai a tutto campo completa, che sicuramente avrebbe fatto bene a qualsiasi rosa delle più grandi squadre italiane.
Mister, qualche istante fa, direttamente da Rimini, dove è in corso, diciamo, l'apertura della sessione estiva di calciomercato, la DID dell'Inter Beppe Marotta ha di fatto ufficializzato che nel giro di poche ore, al massimo pochi giorni, si andrà a concludere la cessione di Hakimi. È ovvio che Conte ha un certo tipo di gioco, Simone Inzaghi ha un certo tipo di gioco, entrambi con caratteristiche diverse, accomunate comunque da un'importanza centrale dei due esterni, considerando il tipo di gioco e il modulo e l'importanza che poi hanno nelle due fasi. Al di là della perdita pesantissima e scontata che sarà costretto a sopperire Simone Inzaghi col lavoro di campo e l'Inter sul mercato, quanto è difficile, mister, in un momento come questo andare a sostituire un giocatore in un ruolo che poi ha delle caratteristiche così anche particolari? Perché qui non si tratta né di andare a ripescare un terzino né di andare a ripescare un'ala da 4-3-3 per una squadra che comunque, appunto, è campione d'Italia, alla Champions e, al netto di tutte le difficoltà, ha l'ambizione di provare a confermarsi.
Allora, premesso che il calcio poi ci smentisce sempre, no? Perché l'Inter l'anno scorso è uscita dal turno di Champions con tutti questi calciatori, questi grandi campioni, senza nemmeno qualificarsi per l'Europa League. Quindi non è detto che la presenza di questi grandi calciatori poi porti a quel risultato che la società si aspetta e per cui ha fatto quel tipo di investimento. Detto questo, perché bene sempre tenerlo a mente, chiaro, anche per così, diciamo, per capire l'operato anche della società e dare una logica spiegazione. E questo sarà un altro campionato e l'Inter deve fare assolutamente i conti con la gestione economica degli ultimi anni, che è stata evidentemente estremamente dispendiosa e che ora, con la pandemia, con tutte queste problematiche connesse a questa grave situazione, poi sono proprio della società mondiale e quindi anche del calcio nazionale e internazionale. Ed è chiaro che qui poi entra in gioco la capacità dell'allenatore di riuscire a fare squadra e di riuscire a trovare le soluzioni e le alternative. Detto questo, è chiaro che una grande squadra deve essere composta sempre
Mister, abbiamo qualche problema nel collegamento, la ricontattiamo al volo, sì. Torno però su quanto detto da Marotta: cessione Hakimi in fase conclusiva, nel giro di un giorno confidiamo di chiudere, vorremmo non vendere altri giocatori, quando Hakimi sarà del PSG respireremo un po'.
Questa seconda frase è importante, insomma, direi che spiega bene il contesto dell'Inter e lascia anche un lumicino alla tifoseria nerazzurra, insomma, dicendo vorremmo non vendere altri giocatori. Certo, bisogna capire quanto c'è di desiderio e quanto di realtà, esatto, applicabile alla speranza.
Quanto in questo caso volere sarà potere.
Esattamente.
Va detto che poi alla fine su Hakimi resterà il grande rammarico per gli interisti alla fine di aver fatto un vero e proprio scippo di mercato nel rapporto quanto lo hai pagato e quanto ti ha reso e quanti margini di miglioramento avrebbe avuto ancora con la maglia nerazzurra, e poi esserselo potuto godere un solo anno.
E tra l'altro senza tifosi.
E senza tifosi, esatto. Sarà, credo,
quindi oltre al danno la beffa.
Mi auguro l'unico giocatore nella storia dell'Inter ad aver conosciuto quella realtà senza tifosi.
Esatto. Ora, forse in un paio di partite eravamo ancora nei mille, ma mi sembra proprio di no, credo.
Anch'io faccio un po' fatica
però
a
credo
rilacciare...
proprio non abbia mai giocato davanti ai tifosi nerazzurri. Insomma, questo oltre a ricordarci l'anno è abbondante, quasi due ci stiamo mettendo alle spalle, definisce un sentimento di amarezza, e come dicete anche per le cifre per cui l'Inter aveva fatto un grandissimo acquisto. Tra l'altro, non so se ricordi, un giocatore ci ha messo un pochino a entrare
senza
dentro
dubbio
le dinamiche di Conte, poi è diventato un vero e proprio treno, e non è un caso se lo chiediamo spesso anche ai nostri ospiti, come stavamo facendo per l'appunto poco fa, perché chi lo andrà a sostituire riuscirà a garantire la stessa, tenuta, resistenza, velocità, assist, gol del marocchino? Chi lo sa?
E tra l'altro va al Paris Saint-Germain per fare comunque il quarto di difesa. E a me, sinceramente, questo esalta, perché sono un po' riluttante, mettiamola così, nel vedere anche il trattamento che ai tempi, da un punto di vista tattico, fu riservato a Cancelo, e che poi alla fine con Guardiola è diventato un giocatore capacissimo di giocare anche in una linea 4, con dei limiti magari difensivi che però vai a colmare se agisci puntando al possesso palla, puntando alla riconquista immediata del pallone. E lo stesso penso andrà su Hakimi. Ecco, faccio fatica a immaginarmi un Paris Saint-Germain che gioca un 3-5-2.
Ah, no, credo anch'io. Ecco,
con tre centrali e due esterni, come faceva Conte, per poi difendere a 5.
No, credo anch'io, insomma, che
In Europa Hakimi fa il terzino, per dirla proprio come negli anni 70.
Sì. Ma per dire anche nell'Italia di Mancini
non c'è dubbio,
farebbe il terzino,
non c'è dubbio,
capito? Quindi in un certo sistema proprio.
Abbiamo recuperato mister Gigi De Canio, eccoci mister.
Sì, eccoci.
Eravamo rimasti insomma alla risposta su Hakimi.
Su Hakimi, che insomma è chiaro che una squadra che è costretta a vendere i suoi migliori calciatori non è chiaramente una squadra che può lasciare certamente, come dire, un sigillo nella storia. Fermo restando il fatto che magari i risultati possono arrivare lo stesso attraverso altri aspetti, però perdere dei grandi calciatori è un segnale insomma molto indicativo insomma sulle possibilità anche di lottare ad armitare con altre squadre di vertice e poter ottenere, essere competitivi per tutte le manifestazioni.
Ecco, io mi sposterei un po' più a sud, in un'altra piazza che lei conosce bene, a Napoli, perché oggi ho parlato De Laurentiis, e come spesso capita quando il presidente del Napoli prende parola in sede pubblica, ne sono volate di cotte e di crude, via, riassumiamola così. Due risposte in particolare mi hanno suscitato una certa attenzione e le voglio chiedere una sua opinione. La prima su Spalletti, quando ha detto che ancora ci dovrà parlare, insomma, perché il contratto inizia a luglio, quindi da domani, come potrà andare il rapporto tra i due, perché anche qui si sentono previsioni da un lato catastrofiche, da un altro lato magniloquenti, quindi vorrei chiedere cosa ne pensa. E poi su Insigne, perché De Laurentiis ha detto parleremo dopo Euro 2020 e quel che sarà, sarà. Ma c'è un Napoli senza Insigne oggi?
Parto dal primo aspetto, sicuramente fra... Dunque, io credo che Spalletti sia l'uomo giusto per il Napoli, per questo Napoli, per questa squadra e anche per questa società. Spalletti è un uomo di grandissima intelligenza, ha fatto tanta gavetta, è arrivato a dei risultati importanti attraverso le qualità che ha affinato anno dopo anno nel suo percorso di crescita. Quindi sicuramente sarà in grado di valorizzare perché ha l'esperienza e le qualità per valorizzare al meglio il talento dei giocatori del Napoli. Quindi sono sicuro che farà bene, sono sicuro che sarà contenta la società, sono sicuro che saranno contenti i tifosi e sono sicuro che si divertirà lui e farà divertire un po' tutti. Poi per il resto, insomma, fra gli allenatori e i presidenti spesso possono nascere dei contratti, ma l'intelligenza e il buonsenso delle persone, insomma, come si è visto anche nell'ultima stagione nel rapporto con Gattuso, anche quando sono venute fuori situazioni molto, molto drastiche tra i due, Gattuso ha terminato tranquillamente la stagione e poi dopo hanno fatto ognuno scelte diverse. Quindi per quanto riguarda Spalletti sono estremamente fiducioso che Luciano possa fare non bene, benissimo.
E su Insigne,
per quanto riguarda Insigne, il discorso anche lì è molto chiaro, inizia un discorso dialettico, no? Come dicevo prima, per fare dei risultati bisogna avere grandi calciatori. Insigne è uno dei migliori calciatori italiani e ce l'ha il Napoli. È chiaro che il Napoli cercherà di tenerlo, Insigne cercherà di fare i suoi interessi, il Napoli farà i propri, ma credo che ci siano poi tutte le condizioni perché i calciatori si rendono anche conto di quello che è il momento di tutte le società, perché non è solo il Napoli che dovrà tirare i remi in barca. Prima abbiamo parlato anche dell'Inter, no?
Sì.
E di tante altre società che sono tutte costrette a rivedere le loro posizioni economiche. Chiaramente i calciatori di tutte le squadre si dovranno adeguare cercando forme contrattuali che poi soddisfino tutti. È sempre stato così e sarà così anche questa volta, e sarà così anche nella situazione di Insigne e di altri calciatori.
Mister, grazie mille per la disponibilità, buona serata e a presto su TMV Radio.
Buona serata a voi.